Solo, veramente solo due parole per introdurre fondamentalmente degli amici. E prima di sentire appunto la presentazione della rivista Inguine Magazine. Due parole perché ci tengo a sottolineare che diciamo Cox 18 ha conosciuto Inguine e una serie di altri artisti che si erano relazionati, avevano creato una sorta di collettivo in rete all'incirca un anno e mezzo fa, in occasione di quella che è ora la guerra in Iraq. Prima ancora che scoppiasse è nato questo piccolo network contro la guerra, che è stato, come vi dicevo, un'esperienza online che ha visto poi il suo evento, la sua iniziativa concreta, credo l'anno scorso a giugno qua in Conchetta, con un'iniziativa che si chiamava PAN e che ha appunto coinvolto Inguine e altri artisti. Da quell'iniziativa ne sono nate altre parallele in rete e in altri spazi, da associazioni culturali a centri autogestiti a anche luoghi istituzionali in tutta Italia. Noi siamo veramente contenti di presentare questa rivista perché Cox 18 comunque da anni, insieme alla Calusca, si muovono nel tentativo di far circolare arte, di far circolare produzioni artistiche, perché siamo fermamente convinti che qualsiasi movimento politico non possa esistere senza nutrirsi e senza prendere tutto ciò che può da un forte movimento culturale. E per cui con PAN abbiamo dimostrato in un'occasione che un determinato numero di artisti, teste diverse che lavorano anche in luoghi lontani tra loro, su questo territorio e non, possono unirsi e possono realizzare degli eventi che siano fortemente culturali ma anche politicamente caratterizzati. Ed ecco perché sono contento di lasciare le parole a loro. Non ho letto niente di Inguine, non ho letto niente delle loro produzioni perché sono qua e lo faranno loro di persona, lo faranno a parole e avremo anche la possibilità di vedere delle loro produzioni in video. Vi ringrazio.
Ciao, io mi chiamo Marco. Qui a fianco a me c'è Pasquale Todisco, meglio conosciuto come Squat, e qui di fianco invece Alessandro Micheli, altrimenti conosciuto come Paper Resistance. Sono tre, no, loro due, sono due autori, io no, che hanno pubblicato nel numero 3 della rivista di Inguine Magazine, che presentiamo in particolare questa sera. È il terzo numero, esce praticamente a 10 mesi di distanza dal primo, che è uscito appunto nel maggio dell'anno scorso. L'idea di fare una rivista di fumetti, illustrazione e comunicazione è sostanzialmente il risultato finale di un percorso che, come diceva Pippo prima, è iniziato qualche tempo prima in rete attraverso un sito internet che si chiamava appunto inguine.net e che tuttora contribuisce a una vita parallela rispetto a quelle che sono le iniziative editoriali. La vita in rete del fumetto era sempre stata, è sempre stata e tuttora anche in alcuni casi lo è, una realtà di recensioni, di pubblicazioni, più che altro mancava una situazione che provasse a far dialogare i due linguaggi della rete con quello della narrativa sequenziale illustrata propria del fumetto. Inguine come sito internet è nato con l'obiettivo appunto di cercare di colmare questo vuoto e di far sperimentazione, cercando di chiamare a raccolta un po' illustratori e fumettisti che conoscevamo, che stimavamo, e provare a sperimentare sia forme di collaborazione attraverso la rete che vere e proprie produzioni per internet sulla base del fumetto. Dopo un paio d'anni di appunto vita in rete, è diventata una necessità fare la carta, non tanto perché il mezzo di internet avesse delle limitazioni, ne ha, però insomma non era più tanto quello che ci preoccupava, era proprio l'esito, il sogno che avevamo era proprio quello di riuscire a produrre una rivista che potesse circolare all'interno della distribuzione italiana e soprattutto potesse ospitare autori e esperienze di fumetto che normalmente non potevano essere pubblicate da altrove. Era un po' un sogno appunto nel cassetto che in qualche modo siamo riusciti a mettere in piedi. Dopo i primi due numeri, il terzo numero è sicuramente quello che ha una sua dimensione unitaria più concreta, più visibile, perché è un numero in qualche modo tematico, il filo conduttore che percorre tutti gli interventi, sia scritti che di fumetto, è in qualche modo l'America, sostanzialmente come interlocutore culturale. In particolare in questo numero ci sono alcuni autori statunitensi e autori italiani che sviluppano dei temi che sono ovviamente molto legati alla situazione e al rapporto che viviamo, che almeno personalmente, dall'Italia nei confronti della cultura americana. In particolare ci sono gli interventi di autori come Winston Smith, di cui poi anche qui dentro al Cox è possibile vedere alcune delle immagini che poi abbiamo ripreso anche all'interno della rivista, per cercare in qualche modo di dare un po' una visibilità a un'altra America, la dissidenza, l'impegno controculturale americano negli Stati Uniti è visibile, c'è, bisogna riuscire a coglierlo e portarselo, farlo vedere anche in Italia in qualche modo. Nelle esperienze di Inguine, quello della rivista sicuramente è un po' la cosa più importante, però ci sono state un'altra serie di situazioni, tra cui quella del network contro la guerra, che ci hanno permesso di relazionarci con tutta una serie di gruppi e di realtà artistiche e di attivisti della rete, che hanno ovviamente portato un loro contributo culturale di esperienza, che ci ha insegnato in qualche modo anche a costruire differenti forme di linguaggio sostanzialmente per il fumetto. Una di queste è sicuramente quella dell'animazione, che ovviamente in rete ha un suo rilievo, un suo ruolo importante, essendo poi in qualche modo la traslazione naturale del fumetto in una forma quasi appunto di cartone animato, di quasi filmica sostanzialmente. Il progetto di fare appunto dei cartoni animati, che poi vedremo, è nato in questo caso proprio come un sentimento di provare a fare una cosa che magari qualcuno non aveva mai fatto, aveva sempre disegnato delle tavole per i fumetti, aveva fatto fumetto, non si era mai cimentato nell'animazione. E il fatto di trovarsi insieme, provare a costruire una rassegna che avesse come anche in questo caso un tema conduttore, che è la malattia, ha permesso a molti di avere un'occasione di sperimentare una nuova forma di lavoro con dei risultati che secondo me possono essere di qualità non trascurabile. E il progetto di Soprattutto Era Fastidio raccoglie appunto 6 cartoon di durata variabile, realizzati con tutte le tecniche, sostanzialmente ogni cartone animato, ogni autore ha usato una tecnica differente. E chi ha privilegiato l'animazione classica di internet, utilizzando i software come Flash, invece in altri casi, come per esempio Squaz, ha usato una sorta di tecnica tradizionale evoluta al mezzo del computer sostanzialmente, ma lavorando per diversi mesi, realizzando un cartoon che è quasi 10 minuti, però con un sistema tradizionale, poi lavorato al computer, però dei 6 cartoni animati ognuno ha degli aspetti diversi. Un altro dei cartoni animati, che si chiama La Rabbia, realizzato da Eric Alcane, che questa sera non sono presenti, invece è a sua volta un collage di tecniche di animazione differente, perché hanno usato i pupazzi di plastilina per fare la tecnica della stop motion sostanzialmente, l'illustrazione animata e parti di video, creando un cartoon di 6 minuti, di 3 minuti, molto denso dal punto di vista emotivo. Almeno la prima volta che l'ho visto mi sono molto complimentato con loro, perché avevano trovato delle belle cose da far vedere, diciamo così. L'esperienza quindi del sito internet, della rivista e dei cartoni animati sono sostanzialmente l'anima del progetto di Inguine, che è un collettivo, o per certi versi anche una sorta di piccolo movimento, io, mi piace dirlo così, anche se forse può sembrare un po' presuntuoso, però
un partito.
Esatto. C'era l'idea di fare anche un partito, però non credo che fosse, potremmo partecipare alle prossime elezioni, forse tardi, però è comunque un partito che ha degli elettori, diciamo così, o degli eletti, ecco, perché ci sono delle persone che potrebbero candidarsi a questo partito e sono diverse, sono persone che provengono dal mondo del fumetto, dal mondo della rete, dal mondo della scrittura, della narrativa, anche dal mondo musicale. Sono state nella nostra esperienza, varie esperienze, anche collaborazioni con dei musicisti per fare appunto dei progetti video. In linea di massima queste tre anime poi sono spesso convogliate all'interno di mostre sostanzialmente o degli eventi. L'esperienza avuta attraverso con l'incontro e la partecipazione alle mostre dedicate a Gio Sacco, che sono state 2 anni fa, e a Marjan Satrapi l'anno scorso, hanno visto Inguine partecipare producendo dei video che raccoglievano l'intervento, il contributo di diversi illustratori e fumettisti. Il loro lavoro veniva appunto montato all'interno di una videoproiezione che veniva poi mostrata durante la mostra. Le occasioni di conoscere questi autori stranieri, come Gio Sacco è sicuramente un personaggio molto abbastanza noto, ma Jean Satrapi lo forse ancora di più, perché ultimamente, oltre alla sua attività, accanto alla sua attività di fumettista, scrive diverse cose che vengono pubblicate anche in Italia. Sono persone che in qualche modo hanno lavorato cercando di fare dei fumetti che in qualche modo o raccontassero l'attualità, la cronaca, anche la politica internazionale, o la propria biografia all'interno di un contesto politico più ampio, in particolare quello della Satrapi, un fumetto biografico di una persona che ha avuto una vita abbastanza particolare. In quel caso lì, per esempio, ed è uno degli altri video che potremo vedere anche dopo, Inguine ha lanciato in qualche modo una raccolta, una richiesta a una serie di 9 autori di sviluppare uno dei temi dei fumetti, cioè alcuni dei temi del fumetto di Marjan Satrapi personalmente, realizzando una tavola, un fumetto anzi in una tavola, quindi non un solo disegno ma una storia all'interno di una tavola. E i temi scelti erano appunto la rivoluzione o il Chador o non mi ricordo altro, la fuga e così. Tutta questa serie di esperienze ci ha portato in qualche modo adesso a proporre in questo numero nuove cose e nel quarto ancora di più. Lascio la parola a Sandro.
Dico qualcosa io. Penso che comunque uno dei motivi per cui il progetto Inguine funzioni è sorprende anche me delle volte, è il fatto di vedere come comunque si muove in continua evoluzione. Noi esistiamo come collettivo da 3 anni, dal 2001, eravamo in 4 all'inizio, dopo siamo rimasti in 3 poco dopo, siamo 1, 2, un altro che purtroppo manca, che è un po' anche la mente, è una delle persone che più ci influenza anche, che si chiama Gianluca Costantini. E la necessità di fare un sito che parlasse di fumetti e che facesse produzione di fumetti nasce dalla constatazione del fatto che comunque era difficile riuscire a pubblicare fumetti, perché nessuno, o almeno era disposto a spendere 2 lire per pubblicare fumetti di qualcuno, e italiani oppure stranieri. Noi abbiamo trovato questo escamotage volendo, che era quello di trasformare il linguaggio dei fumetti in rete, cercando però di trovare un linguaggio altro, che non fosse soltanto quello di vedere una serie di disegni con le relative vignette su uno schermo, perché comunque siamo anche convinti che il fumetto va visto su carta, va letto su carta, va tenuto in mano, bisogna rispettare i tempi di lettura, è qualcosa di molto personale che magari nei confronti di un monitor viene meno, insomma, questo approccio. Anche così, quando abbiamo cominciato a lavorare sul sito, abbiamo cercato di far venire fuori delle interfacce, dei modi che venissero, che in qualche maniera sfruttassero l'arte sequenziale, però attraverso le tecniche che venivano utilizzate dalle macchine, dai computer, e quelli che erano le tecniche di oggi. E in qualche maniera siamo stati anche dei pionieri, se vogliamo, perché comunque una di quelle delle cose che comunque ci preme è tirare il fumetto, fuori dalla carta, e portarlo un po' ovunque, portarlo su un video, farlo muoverle, portarlo per strada, attaccare un manifesto, attaccare un adesivo, oppure prendere gli adesivi e metterli dentro i fumetti, prendere la gente che fa graffiti e far disegnare fumetti, che è quello che è successo un po' durante tutta l'esperienza di Inguine Magazine, il momento in cui abbiamo cominciato a produrre. Ad esempio, nel primo numero, una delle cose che abbiamo prodotto e di cui siamo tanto contenti era una storia a fumetti, che era questa qua, fatta da un noto graffitaro bolognese, per l'altro, che si chiamava Blu, che si cimentava per la prima volta a fare delle tavole a fumetti. E ce n'è una anche esposta lì, mi sa, perché lì comunque c'è la mostra, oppure fuori, insomma. Perché tra l'altro c'è la mostra con illustrazioni tratte tutte, insomma, dalla nostra rivista. E quello che volevo dire è che poi, comunque, cercando nuove tecniche d'espressione, siamo andati anche via via migliorando, se vogliamo. E una delle cose belle era il fatto che comunque la gente lavorava con noi, non essendo una casa editrice, non ci diceva no, e si lavorava tutti quanti a costo zero, perché non si era legati da vincoli, non si era legati da niente, era tutto basato sui rapporti umani. E abbiamo conosciuto un sacco di gente, siamo qui anche oggi per l'esperienza di Inguine e per tutta la gente che ci ha fatto conoscere. E poi anche le tecniche che sono venute fuori per rappresentare il mezzo fumetto sono state via via una cosa progressiva che ci ha portato, tipo, dalle prime animazioni in flash che abbiamo fatto quando si è trattato di presentare la mostra di Joe Sacco, questo fumettista americano, a Ravenna, e nelle altre successive. Noi collaboriamo spesso e volentieri con un'associazione di Ravenna che si chiama Associazione Culturale Mirada, che spesso e volentieri organizza mostre, ha a che fare soprattutto con fumettisti, con un certo tipo di fumettisti, se vogliamo, gente che comunque racconta la sua storia attraverso il linguaggio dei fumetti, però è una storia di tipo documentaristico, non è una storia di tipo, non so, vuol dire il pugnettaro, tipo mi sveglio al mattino e faccio questo, no? Perché, ad esempio, non so, Joe Sacco era una persona che era un giornalista che aveva il pregio anche di far fumetti, che è andato in Palestina, è andato in Bosnia, ha documentato quello che ha visto, quello che ha sentito, e dopo l'ha trascritto attraverso il linguaggio del fumetto. La stessa cosa per Majan Satrapi, che è una ragazza iraniana che, una volta stabilitasi in Francia, attraverso l'influenza di David B., che è un autore francese, e ha cominciato a fare fumetti, ha fatto un fumetto che parlava della sua storia, che era poi la storia dell'Iran, perché lei era cresciuta a Teheran durante un certo periodo e tutto quanto. Una delle cose strane che, ad esempio, magari adesso facciamo vedere, è il lavoro che abbiamo fatto per la mostra di Majan Satrapi. E allora abbiamo chiesto noi a un tot di autori, tra cui lui, poi ci sono io, però c'è anche dell'altra gente, di rappresentare attraverso una tavola quello che era un brano tratto dai volumi della storia di Persepolis, che è questa opera di Majan Satrapi. Quello che è venuto fuori è una serie di 9 illustrazioni che raccontano parte, appunto, della storia di Persepolis, che è una storia divisa in 4 volumi, tra l'altro. Una, ad esempio, racconta, poi è stata pubblicata su questo volume, che era il catalogo della mostra, testo bilingue, con appendice alla fine di 9 autori che vanno da Sara Colaone, Maurizio Ribichini da Roma, Andrea Bruno da Bologna, Massimo Sebrano da Bologna, Costantini da Ravenna, Zattera e Veneto, Io sono io, Squaz è qua, e Zograf viene da Pančevo, vicino Belgrado. E il prodotto è praticamente venuto fuori un filmato, un vero e proprio filmato, in cui c'è un tipo che attacchina sui muri quelle che sono ste tavole, e nel frattempo l'intermezzo tra una tavola e l'altra, c'è questa roba qua, che è un po' un esperimento, è una cosa che abbiamo fatto, che però insomma è venuto fuori così. Il video dura più di 10 minuti, magari adesso facciamo vedere un pezzo, poi interveniamo e facciamo qualche commento sopra.
Perché proprio per la fluidità che c'è, nel senso, e poi anche per il privilegio dei rapporti umani rispetto al rapporto lavorativo in senso stretto, non è vero e proprio lavoro, cioè siamo amici che si contattano, si stimano e si riuniscono intorno a un'idea comune che di volta in volta è quella dell'America, come nel caso di questa rivista, come può essere l'Iran nel caso dei fumetti sul lavoro della Satrapi, però che di volta in volta si mettono in discussione e si reinventano. E così, niente, così è stato molto naturale per me avvicinarmi a loro, ed è stato molto naturale anche nel momento in cui c'erano da fare dei cartoni animati per un evento X, decidere di farlo poi insieme, di dargli un filo conduttore comune, di farlo come progetto comune, perché comunque è una maniera di lavorare insieme, quasi vorrei dire collettivo, anche se è una parola che un po' così mi puzza un po', non è un vero e proprio collettivo, ognuno sta a casa sua, fa il suo lavoro e ci si riunisce virtualmente intorno a un progetto, però comunque è un modo di sentirsi meno soli e di poter dire la propria anche rispetto alla realtà, no? A quello che succede, che è qualcosa che spesso manca nel lavoro di chi poi sta a casa, disegna, non sa chi leggerà quello che tu stai disegnando. Comunque è un modo di confrontarsi molto bello, che comunque va avanti ancora, è iniziato in maniera molto naturale e prosegue ancora.
Grazie. Due parole su quello che c'è qui dentro. Allora, vabbè, come detto, ridetto e stradetto, questo vabbè, è un numero tematico sull'America. Perché fare un numero tematico sull'America? Perché tutti ne parliamo male, perché l'America è l'America, però comunque, volente o nolente, spesso e volentieri ci ritroviamo a confrontarci con gli americani, ma ci troviamo anche a rifarci spesso e volentieri alla controcultura americana, vuoi per la musica, vuoi per la letteratura, vuoi per i fumetti, vuoi per insomma molte forme d'arte, insomma. E chi parla dell'America dentro questo numero comunque sono spesso e volentieri autori americani, a parte io che ho fatto delle tavole apposta. Chi parla dell'America, dicevo, sono gli americani. E dentro questo numero, ad esempio, è paradossale il fatto che questa immagine qua, che ad esempio voi in particolare la vedete ad ogni angolo, che è di un autore che si chiama Winston Smith, che è quello che faceva le copertine per i dischi della Tiny Tentacles, che è questo, quell'altro, difficilmente era stata mai pubblicata in Italia, giusto Marco? Era mai stata pubblicata in Italia? O così come anche vabbè, Peter Cooper viene pubblicato spesso e volentieri, ma non vengono pubblicati ad esempio quel tipo di fumetti che fanno parte di quella rivista che si chiama World War III, i cui autori anche voi conoscete bene, visto che c'è anche lui, Seth Bachman, insieme ad altra gente. E poi viene pubblicata anche questa autrice che si chiama Nicole Shulman, che è sempre un'autrice giovane facente parte del giro di questa rivista che si chiama World War III. Poi c'è il fumetto suo, che anche se non parla direttamente dell'America, parla comunque della repressione, del controllo, se vogliamo.
Sì, è universale, nel senso che... Così.
Prima di del fumetto di Pasquale c'è un testo introduttivo, un racconto scritto da qui presente Marco Filopat, che dopo ce lo farà ascoltare, accompagnato da un altro nostro amico che è un altro fumettista, e che altro dire? Basta. No? Sì.
Beh, se lo leggono, sì.
Video?
Adesso possiamo vedere magari i cartoon fatti per Cartumbria. Il titolo della rassegna è Soprattutto era fastidio. Sono gli autori di questi cartoni sono Pasquale Squarza, Erika Alcane, Pepe Resistance, che ha lavorato insieme a Minimal Lab, o meglio Flavio Boretti, Gianluca Costantini e Leonardo Guardigli, e due ragazzi che si chiamano Davide Saraceno e Davide Aragona. Sono sei episodi, li possiamo vedere, penso, o se volete uno dietro l'altro, non so come facciamo. Li vediamo uno dietro l'altro. E poi c'è anche un cartoon di Davide Catania, che mi ero dimenticato di, che è il più breve, però è importante.
I video. Ora c'è l'ultima parte della serata, che è praticamente un reading fatto da Marco Filopat, che tutti voi immagino conosciate, musicato da Alessandro Baronciani, che prima ho visto.
Sì, sì, è là.
È là?
L'ho visto anch'io.
Ok, magari si possono anche preparare. Basta. Basta.
Perfetto. È tutto.
È tutto? Oh, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a chi ci ha ospitato, grazie a Pippo, grazie a tutti.